Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti e auguri a tutti gli sposati, diciamo che sono ancora uniti, vero? Perché oggi si festeggia lo sposalizio della Beata Vergine Maria, per cui è la festa degli sposi fedeli. Ave Maria, Anna, sposa fedele.
Grazie, ringraziamo, ecco il dono che ci è stato fatto, non ho nessun merito assolutamente, anzi ringrazio proprio anche per lo sposo che il Signore mi ha affiancato, mi ha messo a fianco, perché certamente non ho nessun merito, ripeto, ringrazio anche degli auguri che rinnovo e ripeto a chi vive santamente il proprio matrimonio. Ave Maria, santa giornata a tutti.
Sì, in questo tempo così. E va bene, dunque oggi è venerdì, vero? Per cui è il giorno dello sposalizio e della fedeltà, ma è venerdì che praticamente è il giorno della passione di Cristo. E credo che, cioè, mi viene spontaneo di pensare invece alla sofferenza, essendo venerdì, ecco, anche di tutte le infedeltà che non sono soltanto legate a una persona, ma nel sacramento siamo legati a Gesù Cristo, per cui quando siamo infedeli con i nostri sposi siamo anche infedeli a Gesù Cristo, per cui che tristezza, ecco l'infedeltà, è vero. E oggigiorno addirittura diciamo che viene pubblicizzata, sembra quasi che se uno non è infedele non sia neanche una persona normale, anzi qualche disgraziato dice che bisogna essere infedeli per essere felici o altre sciocchezze infernali del genere. Ma diciamo che oggi forse mi trovo in uno stato d'animo un po' particolare. Ecco, non è accaduto nulla, diciamo, da dire come mai dice, ti trovi in questo stato d'animo. È la meditazione che mi porta a questo, diciamo, stato d'animo, cioè la meditazione sulla passione di Cristo. Ed essendo venerdì, credo di avere l'autorizzazione da parte di Gesù, vero? Crocefisso e di Maria Santissima Addolorata, ecco, anche di fare questa riflessione che è personale, ma è anche estensibile a tutti voi, cari ascoltatori. Cioè, se mediti appunto la passione di Cristo, ecco, tu, poco tempo fa sei andato ad adorare il bambinello nella grotta di Betlemme, questo tenero bambinello, vero? Adorato naturalmente dalla Madonna, da San Giuseppe, dai magi, dai pastori, dagli angeli, tutti, questo bambolotto, vero? Cioè bambolotto, dico, intendo dire che è bambino piccolino, per cui, vabbè. Ma adesso, se tu alzi gli occhi e guardi il crocifisso, dice, ma come ci sei finito là, tu, Gesù mio, che sei venuto a salvarmi e io invece di ringraziarti ti ho in un certo senso maledetto, ti ho condannato a morte, ho detto male di te anche con il mio cattivo esempio, è vero? Per cui, dice, io mi sono fatto crocifiggere per amor tuo, ma bisognerebbe che tu ti facessi crocifiggere per amor mio, nel senso di crocifiggere tutto ciò che non piace al Signore. Pertanto il dire io penso così, io mi sento di fare così, io di qua e io di là. Quando ci mettiamo l'io siamo dei disgraziati, perché bisogna dire Dio, cioè che cosa vuoi che io faccia, oh Signore? Parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta. Ecco la serva del Signore si faccia di me secondo la tua parola. Questo Queste sono le risposte dei santi. Invece le risposte degli uomini, vero? Dicono io. Qui naturalmente non sono disposti a rinnegare se stessi, naturalmente non sono disposti a seguire Gesù Cristo, per cui non arriveranno mai all'entrata della porta dove va Gesù Cristo, perché tu, se vuoi entrare da quella porta, devi seguire Lui, ma per seguire Lui devi rinnegare te stesso. Allora pensare, ecco, questo corpo divino, ecco, il più bello tra i nati di donna, allattato dalla Vergine Maria, cresciuto, pensate un po', del sangue, del latte purissimo, immacolato di Maria, nutrito con l'amore della donna più santa che Dio abbia creato. Qui, pensate un po'. Ecco, quel Gesù, vederlo coronato di spine, straziato dai colpi di flagello, ecco, vederlo inchiodato sulla croce, ecco, con una lanciata trapassata il cuore, con il naso, la fronte tutta temacciata, vero, caduto a terra con il peso della trave che aveva legato alle braccia, per cui proprio schiacciato per terra con quel peso che era come un maglio, come una pressa veramente, no? Ecco, l'abbiamo spinto noi, l'abbiamo fatto cadere a terra, l'abbiamo inchiodato, l'abbiamo flagellato, l'abbiamo coronato di spine, lo abbiamo oltraggiato, l'abbiamo bestemmiato, quel Gesù che dopo tu mi dici che vai a fare la comunione, con chi? Con quale Gesù vai a fare la comunione tu? Quel Gesù che praticamente sull'altare ancora ti dice: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te. E si può dire, ognuno sarebbe bene che dicesse il proprio nome, perché quando dice per voi, diciamo che ci siamo tutti e poi non, nessuno pensa a se stesso. Pensate quando il sacerdote dice: questo è il corpo e il sangue offerto in sacrificio per te Claudio, per te Anna, cioè che te lo senti dire proprio chiaro e tondo, diretto a te personalmente, che dopo ti vuoi unire a me, per cui adesso io lo dico a te, che tu riceverai il mio corpo offerto in sacrificio, straziato dai dolori per amor tuo. È chiaro che le comunioni non devono essere fatte come io veramente devo fare la comunione ad occhi chiusi ormai, perché vedere questo piglia, metti in bocca, cammina, metti in bocca lungo la via di ritorno, come neanche una caramella prendiamo in quel modo, no? Il corpo straziato dai dolori tu lo prendi così come se fosse un biscotto. Chiedi alla Madonna la grazia di riceverlo invece come l'ha ricevuto lui, lei dopo che è stato staccato dalla croce, vero? È stato messo tra le braccia della Madonna. Pensate, la Madonna vedere quel corpo straziato con quanto amore, con quanto dolore, ecco, impietrito dal dolore, ecco, per vedere questo suo figlio tanto amato, vero? Quanti baci avrà dato quando era bambino quella bella testa, il suo capo, ecco, eccetera. E adesso te lo presento così. Gesù, quando ce lo danno, vero, è quel corpo lì, straziato dai dolori, ecco, crocifisso, ecco, e tu, questo è il corpo di Cristo, ma mi si deve sciogliere il cuore. Io dico amen, ma dovrei scoppiare in lacrime, perché Padre Pio quando consacrava piangeva, piangeva a vedere Gesù amore non amato, Gesù amore rifiutato, Gesù amore trattato come se niente fosse, vero? Beh, ma vedete, tornando a Padre Pio, ad esempio, chiedono a Padre Pio, e naturalmente, visto che è lo sposalizio della Madonna, è vero, pensate, la Madonna sposa di San Giuseppe, ma sposa dello Spirito Santo, tutta santa, come come ha visto in modo perfetto anche questo sacrificio, è vissuto e convissuto con Gesù, la corredentrice. Allora, Padre Pio dice, ditemi una parola sull'addolorata. Una figlia spirituale glielo chiede, no? Ditemi una parola sull'addolorata. La Vergine addolorata, non si diparta mai dalla tua mente, mai, 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 mai. Quando fai la comunione, vai e non si diparta mai dalla tua mente, e i suoi dolori ti siano stampati sopra il cuore e lo accenda di amore per lei e per il suo figliolo. Ecco, allora, sentite, i santi parlano così, i disgraziati parlano in modo completamente diverso. Dico disgraziati perché evidentemente non hanno mica tanta grazia se dicono quello che dicono e quello che fanno, eh? Ecco, scusate i termini, ma diciamo è giusto per distinguere il bianco dal nero, altrimenti qui diventiamo così neutri e non vogliamo prendere posizione, no? Per cui, ecco, davanti a una madre straziata così, un vostro fratello ha il diritto di dire ai fratelli: guardate com'è ridotta la nostra mamma perché gli abbiamo straziato il figlio con i nostri peccati, no? È lecito che un fratello lo dica ai propri fratelli e alle proprie sorelle? Ecco, allora mi sento di dirlo. Ecco. Ma poi pensavo a un'altra cosa ancora, sono sempre quei pensieri, sapete, quelle nuvolette che passano la mattina durante la messa, cioè durante la messa, dopo la messa, dopo il ringraziamento. Mamma mia, bisogna patire ma non bisogna morire, perché se muori non patisci più, per cui patire ma non morire. Allora, pensavo alle esecuzioni, vero, che avvengono, cioè noi sappiamo come siano oggi stati tanti decapitati nel tempo, vero, e anche io ho delle fotografie, vero, di donne sgozzate, di teste di uomini decapitati, no? E allora noi chissà cosa pensiamo, no? Pensavo, dico, ma che effetto fa e che cosa pensiamo noi quando vediamo queste cose che comunque il Signore le permette? Se le permette vuol dire che Lui ha da dirci qualcosa, ma beato chi le sa comprendere. Credo, non lo so, è un pensiero personale, ma mi sembra così vicino alla realtà che non posso fare a meno di dirvelo. Se il Signore permette che vengano decapitati i cristiani, che quelli che vengono decapitati non hanno neanche la colpa, ma però sono martiri che debbono riparare ai peccati dei cristiani che vogliono separarsi dal capo. Qui noi siamo corpo mistico di Gesù Cristo. Quando il corpo non è legato al capo, è come se fossimo decapitati, per cui credo che queste decapitazioni vogliano mostrare proprio i nostri peccati di volontaria decapitazione dal capo che è nostro Signore Gesù Cristo. Vedete, questo accade, adesso facciamo un elenco, perché ad esempio il nostro padre fondatore aveva una frase che me la ricordo benissimo, dice: fedeltà uguale a fecondità, cioè fedeltà al fondatore, ai fondatori degli ordini religiosi, c'è la fecondità. E difatti, poiché non c'è fedeltà ai fondatori, vedete che tutti gli ordini religiosi non hanno vocazioni. Come mai? Perché secondo voi, diciamo, due sposi senza capo possono generare figli? È impossibile, perché praticamente sono morti, no? Senza testa, no? Non si può generare, per cui non può esserci un'unione che generi una creatura. Allora, se diciamo il discepolo è fedele al maestro, genera, è vero. Se in un ordine religioso chi è fedele al fondatore genera e ha generato, quando oggigiorno si fa di tutto per decapitare tra il capo fondatore e le membra, cioè si vuole che muoiano le membra, cioè queste decapitazioni orientali, medio orientali, io le interpreto così, però dico, è un pensiero personale, ma mi sembra molto vicino alla realtà. Quando i cristiani non vogliono mettere in pratica la parola di Dio, che non è teorica, va bene, abbiamo i risultati. Quando i cristiani non riconoscono la propria madre, praticamente vengono decapitati dalla madre, e vedete, diciamo, noi vogliamo pregare per l'unità dei cristiani, a me viene da ridere, cioè dice, stai parlando di cose dolorose, adesso mi dici che ti viene da ridere, ma è come, non so, dico un esempio molto banale, molto semplice, no? Ma è come se un alcolizzato, vero, pregasse perché nessuno diventasse alcolizzato, no? Quindi dice, vabbè, però dice, tu dovresti pregare innanzitutto di guarire dal tuo alcolismo, no? E dimostrare con il buon esempio che con la preghiera e la volontà tu sei uscito da quel tunnel, per esempio, no? E adesso preghi, aiuti anche gli altri che sono conciati come te. Però io non posso dire, Signore, guarisci tutti quanti, ecco, ma cioè, sono io che debbo essere unito con i miei fratelli prima della fede, per cui i cattolici devono pregare prima di tutto per essere fedeli, per essere uniti tra di loro, poi uniti al capo che è Gesù Cristo. Quando noi andiamo per i fatti nostri, invece che seguire Gesù Cristo, siamo noi che ci allontaniamo dal capo, e poi preghiamo perché siano gli altri che si debbano unire al capo. Mostriamo prima il buon esempio, che siamo uniti tra di noi, e dopo la nostra fede, la nostra fedeltà, il nostro amore al capo genererà anche la conversione di quelli che non sono uniti al capo, ma queste nostre preghiere a me pare che siano così, un po' fatte soltanto per mettere la coscienza in pace, ma però manca il corpo mistico unito al capo, per cui quando sento che continuano queste decapitazioni, credo che il Signore voglia mostrare che questi poveretti che muoiono per la loro fede, per cui sono fedeli e uniti al capo, offrono praticamente, il Signore, la Madonna li raccoglie e li accoglie per riparare alle decapitazioni volontarie che avvengono nel nostro mondo, perché cristiano, perché non siamo uniti al capo che è Gesù Cristo, e noi siamo corpo mistico che vive soltanto se unito al suo capo. Ecco, cioè, mi fermo qua, perché non so, settimana per l'unità dei cristiani, mamma mia, quando è che faremo il mese per l'unità dei cattolici? Anche quella sarebbe, credo, un bel esempio anche, no? Perché dice, vedi, sono anche umili, no? Perché chiedono di essere uniti tra di loro, invece pregano perché si uniscano gli altri a noi, che non siamo uniti tra di noi. E vabbè, mi fermo. Anna, procediamo con la lettera agli Ebrei.
D'accordo. La lettera dichiara superata l'antica alleanza istituita da Dio in preparazione della nuova, la quale è perfetta perché stipulata da Cristo nostro mediatore a prezzo del suo sangue. L'alleanza stabilita da Gesù è definitiva, perché non più impressa nella pietra, ma nelle menti e nei cuori del suo nuovo popolo, la Chiesa. L'antica alleanza dunque non ha più ragione d'esistere, visto che era stata istituita in vista della nuova, il cui sommo sacerdote è Cristo stesso, l'atteso Messia, venuto a rendere nuove tutte le cose, immolando la sua vita per noi. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Gesù, nostro sommo sacerdote, ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. Se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice: «Ecco, vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un'alleanza nuova con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non sarà come l'alleanza che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza, anch'io non ebbi più cura di loro», dice il Signore. «E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele dopo quei giorni», dice il Signore. «Porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il proprio fratello dicendo: conosci il Signore. Tutti infatti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati». Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima, ma ciò che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire.
Anna, se pensavo, vorrei fare un piccolo rientro, ma pensavo, siccome lo sposalizio di Maria, no, e San Giuseppe, ecco, pensavo, ecco, ai divorzi, no? Che cosa sono? Praticamente, dunque, nel peccato, perché non c'è più l'amore tra uno e l'altro, si vive nel peccato, si è vissuti nel peccato prima, non si è smesso di farli dopo, no? Allora, praticamente tu decapiti chi? Il capo, che quando due si sposano c'è un uomo, Gesù Cristo, sacramento, vero, e la donna. Tu praticamente condanni a morte Gesù Cristo, decapiti, il corpo mistico di questa famiglia, diciamo, è morto, e difatti, diciamo, c'è la separazione, non dico le ossa dalla carne, ma c'è la separazione dell'uno dall'altro, per cui, diciamo, è tutto legato sempre a Gesù Cristo. Senza di me voi non potete far niente, è inutile che diciate io ti amo, sono tutte balle, no? Cioè, noi dobbiamo dire io amo Gesù Cristo e la sua legge. Allora, se tutti e due amano Gesù Cristo e la sua legge, non possono che andare d'accordo, perché tutti e due hanno una unica lampada per vedere dove mettono i piedi, la parola di Dio. Se invece ognuno dice io qua, io là, è chiaro che Dio lo butti fuori e si scassa il matrimonio. Ecco, questa era una parentesi, però era un'aggiunta a quello di prima, né? Visto che lo sposalizio della Madonna, e inviterei te adesso a leggere la meditazione di Don Dolindo, perché altrimenti occupiamo troppo spazio con le decapitazioni, che però se la testa, per questo tempo fa dicevano, se le teste non servono a niente possono anche essere tagliate, no?
Esatto.
Cioè, se il capo di Gesù noi non lo consideriamo perché a noi non serve, perché c'è il nostro io, e allora bisogna tagliarlo, no? Però noi moriamo poi senza di lui, no? Senza testa si muore.
Ovvio.
Muore la fede, muore tutto, muore.
Assolutamente, certo. Allora, lettera agli Ebrei, capitolo ottavo, sono a pagina 2452 del commento di Don Dolindo alle lettere di San Paolo. Al compimento di una nuova alleanza promessa da Dio ci voleva un altro sacerdozio, da sostituire al Levitico, un sacerdozio eterno per l'unione ipostatica del Verbo con la natura umana. Ci voleva una vittima di valore infinito, infinitamente più gradita degli animali, e questa vittima fu Gesù Cristo nella sua umanità. Offerta perenne a Dio, mediazione divina della nuova alleanza, non nel tabernacolo o nel tempio, ma al cielo, alla destra del trono di Dio, e sulla terra con la continuazione dell'immolazione della vittima divina nell'Eucaristia. Gesù Cristo, sacerdote divino nella nuova alleanza, non della tribù di Levi, ma di quella di Giuda, ad evitare ogni confusione, sacerdote eterno secondo l'ordine di Melchisedec, era il compimento della promessa di Dio di una nuova alleanza. Questo sublime e stringente argomento fa esclamare da San Paolo, come sigillo di ciò che stava dicendo sulla superiorità del sacerdozio di Gesù Cristo. Orbene, Gesù Cristo ha avuto un ministero di tanto superiore, in quanto egli è il mediatore di un'alleanza ben superiore, fondata come è sopra migliori promesse, non di beni temporali, di abbondanza di pane, vino e d'olio, ma di salvezza eterna e di eterna felicità. Difatti, se quella prima alleanza fosse stata senza difetto, cioè fosse stata perfetta e completa per condurre gli uomini alla perfezione e alla salvezza, non possedendo virtù per purificare dalla colpa, ma solo riti esterni d'espiazione, non si sarebbe cercato posto per una novella alleanza. Poiché Dio, rimproverando i giudei, dice loro: ecco, dice il Signore, vengono i giorni in cui io contrarrò una nuova alleanza con la mia casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come quella che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza, io pure li trascurai, dice il Signore. Ecco qual è la... ecco qual è l'alleanza che stringerò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò anche sopra i loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo, e nessuno di essi avrà più da istruire il suo concittadino ed il suo fratello dicendo: conosci il Signore, perché tutti conosceranno me, dal più piccolo di loro fino al più grande. Io in vero perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Il testo citato da San Paolo è di Geremia e riguarda la nuova alleanza nel suo primo sviluppo, nei secoli, in tutto il mondo, per la Chiesa. Questo sviluppo è appena agli inizi, perché la conoscenza di Dio non è ancora diffusa nel mondo. Anzi, noi vediamo con immenso dolore che Satana nel comunismo e con le sette ha teso lacci in tutto il mondo per diffondere l'ateismo e la miscredenza. Evidentemente le parole di Geremia si riferiscono al regno di Dio sulla terra al quale noi sospiriamo e che sarà lo sviluppo pieno della nuova alleanza per Gesù Cristo. Quando verrà sulla terra lo sviluppo pieno della nuova alleanza, secondo l'infallibile parola di Dio? Noi non lo sappiamo, né il Signore ce lo ha rivelato. Certo, possiamo dire che con la predicazione e con le missioni non c'è angolo della terra nel quale non sia stato annunciato il Vangelo. La Chiesa ha una mirabile rete di espansione in tutto il mondo, che Satana non cessa di minare con le persecuzioni, specialmente oggi. Ma evidentemente siamo appena all'inizio di un'espansione universale e profonda, tale da mutare i popoli e le nazioni. Sarà dopo un cataclisma che già si delinea, la mutazione del mondo? Sarà dopo l'esperienza delle rovine causate dal comunismo, dalle sette, che si apriranno gli occhi dei popoli e delle nazioni, determinando un pieno ritorno a Gesù Cristo e dalla Chiesa, a sua volta purificata dalle tribolazioni che l'hanno e l'avranno oppressa, sarà un movimento determinato da capi di eccezionali virtù che trascineranno i popoli alla conversione, o saranno i popoli stanchi e desolati a reclamare un ritorno a Dio e dalla Chiesa? Noi non lo sappiamo. Sappiamo solo storicamente come cominciò la dilatazione della Chiesa nel mondo. Gli apostoli predicarono il Vangelo e ad essi seguì una schiera di apostoli e di santi, di dottori e di umili gregari accesi d'amore e di zelo. La fede predicata ebbe la grandiosa affermazione nei martiri e l'insinuante espansione nelle grandiose opere della Chiesa dopo l'era dei martiri. Si convertirono i re ed i capi dei popoli, e col loro esempio e le loro attività mutarono le nazioni pagane in nazioni cristiane. Dio illuminò il cammino graduale della fede con miracoli strepitosi, ed il Vangelo fu come grano di senape che crebbe e si sviluppò in albero maestoso. Le missioni lo dilatarono nelle regioni più lontane, più barbare, con un apostolato compiuto tra eroici sacrifici. È vero, venne il declino doloroso, l'apostasia di tante nazioni dalla Chiesa, la corruzione dei popoli che decaddero miseramente e decadono, come noi stessi vediamo, lo spirito del mondo che tentò e tenta soppiantare lo spirito del Vangelo, la diabolica propaganda dell'errore e del vizio. Tutto questo sarebbe per noi scoraggiante, ma noi speriamo sempre nel compimento delle promesse di Dio, del pieno sviluppo della nuova alleanza nel regno di Dio. Siamo il popolo della nuova alleanza ed abbiamo Gesù Cristo per nostro mediatore di misericordia e di pace. Dunque non possiamo rimanere nelle nostre miserie, ma dobbiamo ricorrere a Lui nel sacramento della penitenza, nel quale Egli si fa nostro mediatore di perdono. Noi non tolleriamo una macchia nel volto o sulle vesti senza cancellarla, e potremmo tollerare una macchia nell'anima? Curiamo le scarpe perché siano lucide e curiamo l'anima meno di una scarpa? Siamo il popolo della nuova alleanza, dell'amorosa armonia tra Dio e l'anima, e possiamo dividerci da Dio con il peccato? Se non siamo fedeli a questa alleanza, il Signore ci trascurerà, come disse agli ebrei infedeli alla prima alleanza, e mancherà a noi la sua grazia e la sua misericordia. Vigiliamo dunque per essere veramente fedeli a Dio e dalla Chiesa, per essere eredi delle divine promesse. Abbiamo le leggi di Dio nella mente e nel cuore, ed amiamo il Signore con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta la nostra anima, dal più piccolo al più grande, in ogni età ed in ogni condizione della nostra vita. Conosciamo il Signore ed osserviamo fedelmente la sua legge. Ho terminato, Claudio.
Vedi che gira e rigira siamo sempre là.
Infatti.
Cioè, il discorso lo imposti in un modo, lo imposti nell'altro, sempre ti conduce alla verità, no? Per cui sempre si oppone alla menzogna, no? Leggi il Vangelo, leggi San Paolo, leggi quello che te pare, alla fine il bene è bene e bisogna seguire il bene, ciò che non è bene è male, perché chi non è con me è contro di me, per cui chi non è con me, ecco, si autodecapita, si stacca da me e muore, E così, allora cosa facciamo? Chiediamo uno stacco musicale?
Sì, se credi, sì, certo. Ricordando il numero della Radio Buon Consiglio agli ascoltatori: 0825 444 391. Grazie, tra poco. Ave Maria.
regia ha provveduto.
Infatti, però, pensavo, ha iniziato la trasmissione con il riferimento alla passione di Cristo, no? Adesso questo canto, davvero.
Perché ottimo. La Madonna, corredentrice ai piedi della croce, si è offerta, vero?
Esatto.
Ed è venuta, io continuo a parlarvi di Fatima, perché Fatima c'è dalla A alla Z, c'è tutto, vero? E abbiamo le spiegazioni, cioè la Madonna vede le anime che vanno all'inferno, cioè le decapitate, praticamente invece che avere il capo, che è Gesù Cristo, hanno il capo con le corna del demonio, perché pensano, agiscono da indemoniati, da persone che sono unite al nemico. Chi non è con me è contro di me, chi non è unito al mio capo è unito a un altro capo che ha le corna, praticamente, parliamoci chiaro, no? Ecco, allora viene e vede questi figli che hanno voluto cambiare capo, vero? Perché oggi non solo si vuol cambiare sesso, ma si cambia anche la cavessa, dicono gli spagnoli, la capa, la testa, vogliamo cambiare la testa, vedete la decapitazione, come quanti insegnamenti ci dà questa decapitazione, no? È venuta a chiederci così, e lei è la nostra speranza, no? Però dice, ci ha mostrato quelle cose lì, ma dopo ce ne ha mostrate anche delle altre, no? Praticamente l'angelo che vuole con la spada di fuoco rivolta alla terra, che sembra che voglia incendiarla, no? Per cui Lucia riferisce quello che ha visto, la Chiesa ha riferito quello che Lucia ha visto, e siccome tutti i fatti sono stati creduti perché quello che ha detto ha fatto, per cui è degna di fede, bene, allora la Madonna con la mano dice aspetta a bruciare, no? Perché tu hai l'ordine da Dio onnipotente, qui ti fa vedere la mediazione, ti fa vedere la corredentrice, no? Dice, non dico che il Signore non debba fare questo, ma chiedo che aspetti, che attenda un po' di tempo, no? E diciamo che per capire questo gesto della Madonna bisogna andare sempre al Vangelo, l'albero che non porta frutto, e Gesù dice tagliatelo e gettatelo nel fuoco, state attenti, gettatelo nel fuoco. E c'è una voce di qualcuno, dico potrebbe essere la Madonna, no? Che dice aspettiamo ancora un anno, lo zappiamo, lo concimiamo, vediamo, e dice se non porterà frutto dopo un anno lo taglieremo. E così avviene continuamente anche con noi, no? Cioè il Signore ci lascia tempo anche per convertirci, per far penitenza, per cambiar vita, se no lo taglieremo e lo getteremo nel fuoco. Ecco, il seguito di questa visione poi Lucia riferisce ed è uscita in quel libro che non si trova già più. Cioè, vede questa lancia di fuoco che colpisce l'asse della terra, vero? E diciamo che sballottano, come dire, insomma, oscillando, gli oceani escono dalle loro, però è una lancia di fuoco, ecco. Escono dalle loro sedi, invadono i continenti e trascinano le città in fondo all'oceano. Teresa Musco, la Madonna, gli ha fatto vedere anche lei la cosa, dice gli oceani bolliranno, che era una lancia di fuoco che viene dal cielo, solo chi è che fa bollire gli oceani? Per cui diciamo che la Madonna è speranza nostra, dice sì, speranza, perché dice infine il mio cuore immacolato trionferà, cioè qui bisogna ricominciare tutto da capo, cioè in pratica l'uomo è talmente insuperbito che devi ridurlo praticamente alla massima umiliazione, gli togli tutto perché si sentiva come Dio, e siccome gli devi togliere tutto così si rende conto che è un povero miserabile uomo fatto di terra, superbo, è vero? E allora poi ricominceremo di nuovo, e dice ci sarà un lungo periodo di pace. Ecco, questo lungo periodo di pace, è vero, sarà proprio la nostra speranza, e quanti dicono fa presto, accada quello che debba accadere, si patisca quel che si debba patire, ma non possiamo più vedere questo scempio, questa confusione, questa decapitazione, il distacco da Gesù Cristo. Ecco, pertanto Don Dolindo fa anche lui un bel esempio e dice: il Signore non sopporta più la Chiesa ridotta in questo stato, vero? E allora dice, prende l'albero, vero, della Chiesa, che è innestata in lui naturalmente, e lo scuote con una violenza tale, dice, no, che si staccheranno tutti i rami secchi, tutte le foglie gialle, tutti i frutti marci, ammuffiti con i vermi dentro, eccetera, insomma, dice, vuol vedere i germogli freschi, vuol vedere, per cui Don Dolindo dà questa spiegazione e più in là dice ancora che questi suoi libri, vero, che ha scritto, ci vede che gliel'ha detto il Signore, vero, si mediteranno nei seminari, nella nuova chiesa purificata, per cui vuol dire che ha bisogno di essere purificata, e come ha bisogno di essere purificata, Signore, purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve, ma ti prego, vieni presto in nostro aiuto. Ecco, e pertanto vediamo che questo anno, diremo così, che la Madonna aveva chiesto per non tagliare l'albero, è passato, e qui invece che far penitenza, perché l'angelo grida, no, ad alta voce, penitenza, 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 se fate così posso anche fermarmi, ma dovete pentirvi di tutto quello che state combinando. Succedono cose incredibili, voi pensate, no, un sacerdote sospeso a divinis, no, che sta, non vi dico neanche il nome, sposato, che nonostante sia stato sospeso continua a celebrare la messa e si ribella anche a quanto è stato fatto dai papi precedenti, adesso cosa succede? Che questo qui è stato reintegrato, no? Per cui magari, capite, questo genera confusione, questo genera praticamente errori di pensiero, perché se lo fa lui lo posso fare anch'io, per cui c'è veramente, se il Papa emerito ha detto perché nella Chiesa ci sono tante sporcizie, e come ci sono le sporcizie, e qui non è che si puliscono con altre sporcizie, bisogna far pulizia, e questo può farlo soltanto il Signore, oppure dovremmo farla noi per nostra volontà, ma non abbiamo nessuna intenzione di farla volontariamente, per cui sarà provocata dal Signore e la faremo costretti a farla, perché il Signore ci metterà nella condizione di essere in una vita di grande penitenza e di lacrime per piangere i nostri peccati. Anna dice, è meglio che saltiamo, non facciamo più di venerdì, perché se tu ci massacri con queste cose qua, è meglio dici che le facciamo di giovedì magari, no?
Ma saremo forzati, come dicevi prima, proprio forzati a fare, altro che penitenza.
Ci toccherà, altro che vestiti firmati, supermercati e cibi pronti, ma te li sognerai tutti e vedrai cosa ti toccherà mangiare, se trovi qualcosa. Per cui altro che pane e acqua, vediamo cosa resterà. E quante lacrime, e quante mea culpa, e potevo fare e non ho fatto. E così dicono anche quelli che vanno in purgatorio, no? Dice, guarda te, sono qua che patisco, vero, perché non ho voluto fare quello che voleva il Signore, no? Mi sono ribellato, ho fatto i peccati, e adesso sono qua che li pago, no? E potevo fare a meno, potevo evitare tutte queste sofferenze, ma siccome non ho creduto, adesso per misericordia sono qui, ma costano così care, molto di più di quello che mi aveva chiesto il Signore, il quale mi aveva detto il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, non hai voluto credere, adesso ti prendi il giogo pesante, vero, e amaro, che diciamo è lo stipendio di coloro che non hanno creduto alla verità Gesù Cristo, via, verità e vita. Leggiamo il Santo Vangelo, credo ormai, vero?
Sì, no? Sì, sì. Certo.
E vediamo come... Sì, sì, Ave Maria.
Ave Maria. Gesù sceglie 12 uomini come discepoli, conferendo loro parte dei suoi poteri perché si dedichino alla predicazione e siano i continuatori della sua opera sulla terra. Il dono della vocazione è dunque divino, è il maestro a chiamare, prendendo l'iniziativa. Egli ne elegge 12 tra coloro che lo seguivano, in ricordo dei 12 patriarchi che erano a capo delle tribù di Israele, per mostrare la continuità tra l'antica e la nuova alleanza e per indicare che essi saranno il fondamento della Chiesa. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12. Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.
Signore, ha scelto 12 apostoli, qui non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, per cui quelli che sono scelti, vero, dovrebbero dire: Signore, misero come sono, tu hai scelto me, aiutami, sì, la mia vita, non permettere che io mi allontani da te, non permettere che io faccia parte di coloro o di colui che ti ha tradito, non sia mai, vero, sono apostolo, vero, per cui devo dire la verità, devo continuamente proclamare la verità, devo manifestare che sono unito al capo, cioè a Gesù Cristo. Ma vedete, quando dette loro il potere di cacciare i demoni, qui tu i demoni non li cacci se non hai il potere di cacciarli, tant'è vero che un giorno un sacerdote, no, voleva cacciare, voleva fare l'esorcismo a una persona indemoniata, no? E il demonio, sapete cosa gli ha detto? Tu a me non comandi un bel niente, dice, no? Perché tu ti fai dare l'autorizzazione dal tuo capo per parlare con me, capito? Per cui l'esorcista o è ordinato poi da chi ha il potere di ordinarti, se no tu puoi cantare finché vuoi, no? Ti dice: tu vai dal tuo capo e fatti dare il permesso di parlare con me. Ah? Dette loro il potere di cacciare i demoni, devi avere il potere. Ecco, allora vediamo come questi 12 apostoli hanno portato le radici, vero, loro hanno preso da Gesù capo, loro sono membri apostoli che hanno portato, ci hanno donato la fede, ci hanno mandato, ci hanno donato gli scritti, vero, gli evangelisti, gli apostoli, e la fede viene da là. E da là viene, e tutti coloro che hanno seguito Gesù Cristo si sono fatti santi. Adesso non c'è un altro modo per farsi santi, non pensiamo che ribaltando tutto ci facciamo santi lo stesso, no? Queste sono idee, pensieri umani che non hanno luce, ecco, per proporre cose nuove, diverse da quelle che hanno dato alla Chiesa tanti santi che per amor di Dio, vero, hanno dato la vita, si sono consumati per amor di Gesù Cristo. È così, per cui preghiamo, vero, per gli apostoli, perché li abbiamo anche noi gli apostoli, vero, i vescovi sono apostoli, vero? Ecco, ma c'è tanto bisogno di pregare, e Padre Pio diceva così: pregate per gli eletti nell'ora delle tenebre, per cui gli eletti sono coloro che sono stati chiamati. Ecco, l'ora delle tenebre è la presente, dobbiamo aiutare molto con la preghiera perché il nemico è scatenato e se costoro non hanno luce abbastanza e non vedono più la luce ma stanno nelle tenebre, immaginate dove vanno a finire e dove trascinano anche quelli che gli vanno dietro, no? Ecco, allora Anna, vai avanti tu con la meditazione di Don Dolindo.
Don Dolindo, certo, sicuramente. Quando Gesù vide tutte quelle moltitudini che gli si accalcavano d'intorno, dopo averle consolate ed istruite, salì su di un monte, cioè sulla collina dalla quale predicò le beatitudini. E passata la notte in orazione, come rileviamo da San Luca, capitolo 6, versetto 12, chiamò a sé i discepoli e ne scelse 12 perché fossero sempre con lui ed annunziassero la divina parola. Chiamò quelli che egli stesso volle, perché li scelse non per il loro merito, ma per un disegno della sua volontà adorabile. Li chiamò sul monte, perché essi dovevano essere con l'anima e col cuore in alto, tutti rivolti al cielo, viventi lontani dal mondo, servi di Dio solo per la sua gloria. Li chiamò su quell'altura profumata dalla sua preghiera perché essi fossero stati fortificati dal suo amore per il Padre Celeste. Il Sacro Testo ci dà i nomi dei 12 eletti cominciando da San Pietro che ne era il capo e finendo con Giuda che ne fu il traditore. Scusate, su una pagina, mi servo di San Matteo, su una pagina 245. Ne elesse 12, come 12 erano stati i figli di Giacobbe, dai quali era stato formato il popolo eletto, affinché essi fossero stati i patriarchi del nuovo popolo di elezione. Li elesse e li mandò ad evangelizzare prima di tutto il popolo di Israele, quasi per addestrarli in una missione più facile, prima di mandarli poi fra i pagani. Non volle il Maestro Divino che si fossero trovati di fronte a gente mancante di fede come erano i pagani o a gente disordinata nella vera fede come erano i samaritani, perché non avessero avuto cimenti troppo ardui. Come principianti li inviò alle pecorelle perdute della casa di Israele. Non li mandò senza dar loro quasi le credenziali della missione ricevuta, e perciò con la sua onnipotente podestà, conferendo loro quasi i primi ordini, comunicò loro il potere di schiacciare gli spiriti immondi dagli ossessi, di guarire gli infermi e persino di risuscitare i morti. In tal modo essi avrebbero dato argomento pratico della verità della loro missione. Non è detto in qual modo Gesù comunicò loro questa potenza, ma anche senza un gesto esterno bastò che lo dicesse per dare all'anima loro la facoltà di attrarre da Dio le grazie necessarie per produrre effetti meravigliosi. Essi dovevano annunziare la prossima realizzazione del regno di Dio. Erano quasi precursori dell'apostolato che avrebbero compiuto dopo la redenzione. E la potenza di fare miracoli figurava la potenza straordinaria che avrebbero avuto di compiere le opere della grazia. Essi dovevano essere medici delle anime, risurrezione dei corpi alla grazia, purificatori della lebbra dello spirito e fieri avversari di Satana, che avrebbero dovuto principalmente cacciare dalle anime. Un giorno assodate la fede e la Chiesa, non si sarebbero più avuti strepitosi miracoli corporali nell'evangelizzazione delle anime, ma sarebbero sempre avvenuti quelli figurati da essi. In realtà è più grandiosa la risurrezione di un'anima o la sua guarigione spirituale che tutti i miracoli possibili. In tutti al primo posto c'è San Pietro, che San Matteo chiama esplicitamente il primo, proprio per indicare che era il capo di tutti. Già che il primo nella vocazione fu Sant'Andrea e il primo nella predilezione fu San Giovanni, all'ultimo posto c'è sempre Giuda Iscariota, che tradì Gesù. Solo nell'elenco degli atti non è nominato, perché già aveva tradito il Signore ed era morto disperato. Gli altri nomi sono divisi in tre gruppi di quattro ciascuno, che hanno sempre gli stessi nomi, benché non sempre nel medesimo ordine. 12 apostoli, 12 fondamenti della novella spirituale Gerusalemme, che doveva essere retta dalla potenza del Redentore. 12 stendardi della gloriosa armata che doveva percorrere il mondo e i secoli, 12 aspetti delle virtù di questa falange gloriosa. Tutto è santo nella Chiesa. Passo a pagina, perché mi possiate seguire, faccio dei passaggi, sono a pagina 249. Tutto è santo nella Chiesa, come furono santi gli apostoli, ma come tra essi non mancò il traditore, così nella Chiesa militante non mancano i Giuda, gli eretici, gli scismatici, veri traditori della redenzione, perché veri traditori delle verità, del bene e delle anime. L'elenco degli apostoli termina sempre con Giuda Iscariota, il traditore, quasi ultima tappa del cammino apostolico della Chiesa, che è cominciato dal Redentore e continuato attraverso i sommi pontefici, trova all'ultima tappa, alla fine dei secoli, il Giuda Iscariota per antonomasia, l'anticristo, che tenta a darle la morte. I 12 apostoli, le 12 porte per entrare nella celeste Gerusalemme, le 12 fonti di Elim che fecondano la terra, le 12 pietre del razionale del pontefice, le 12 meraviglie sacerdotali, le 12 pietre dell'altare della nuova alleanza, i 12 pani della proposizione, posti per la gloria di Dio ed alimento delle anime, i 12 esploratori delle divine grandezze nella terra promessa dei cieli, le 12 pietre del passaggio del Giordano, ricordo vivo delle divine misericordie, le 12 stelle della corona della Chiesa, sposa dell'Agnello. Certo, i 12 apostoli, si intende con Giuda già sostituito, rappresentano un dono meraviglioso fatto da Dio alla terra e rappresentano non semplicemente vescovi della Chiesa nascente, ma uomini arricchiti di doni e di prerogative specialissime che non passarono né poterono passare i loro successori. Il Signore, nel compiere le grandi opere che guidano l'umanità in una nuova via, si fonde sempre con doni specialissimi sui primi che elegge, doni che non passano agli altri, ma sono una prerogativa speciale e incomunicabile. Così fece con Abramo, Isacco e Giacobbe, così con Mosè e Aronne, così con gli apostoli suoi. È deplorevole che i fedeli oggi dimentichino quasi la devozione agli apostoli e li dimentichino molto più ora che la tristezza dei tempi e le angosce della Chiesa reclamano un loro aiuto particolare. Il mondo moderno deve essere affidato alla protezione di quelli che l'hanno evangelizzato per primi, perché essi hanno grazie singolari da poter diffondere contro la miscredenza e l'apostasia. Sarebbe onore delle nazioni ridomandare alla Chiesa come feste di precetto le feste degli apostoli, per onorare i veri eroi della trasformazione della società pagana, i grandi trionfatori nel nome di Gesù Cristo, della battaglia contro Satana e contro la barbarie umana. Io mi potrei anche fermare, Claudio, oppure...
No, se vai, credi, avanti, ecco. Vai avanti, perché tu senti, è così chiaro, come dondolindo, sì. Sei santi, si spiegano bene.
Certo.
e non dicono una cosa per un'altra, quando dicono quella cosa è.
Certo. Allora, ora gli apostoli ammaestrati, dice lo stesso Signore, dallo Spirito Santo, furono nel mondo più che geni e rappresentarono quanto di più nobile e di più grande abbia dato la terra anche tra i famosi filosofi. La loro testimonianza e la loro dottrina non è della terra, ma del cielo. Ed essi nella loro umiltà furono e sono veramente ed unicamente grandi. Il Signore, ripetiamolo, proporzionando i mezzi al fine, sceglie le cose più spregevoli del mondo, ma con la sua grazia le rende atte a quello a cui le sceglie, ed opera sempre mirabilmente. Quindi gli apostoli, oltre ad essere i più grandi santi, sono anche il più grande onore della nostra povera terra. Sono i veri scienziati che ci hanno dato la luce raccolta dal Redentore, ed in lui la grazia dello Spirito Santo hanno dato, anche naturalmente parlando, un nuovo volto alla civiltà ed un nuovo aspetto alla compagine delle nazioni. Gesù Cristo ascese su di un monte e pregò tutta la notte prima di eleggere i suoi apostoli, insegnando così alla Chiesa a pregare prima di consacrare i suoi sacerdoti e i suoi ministri. Era suo costume pregare sulle alture, ma può dirsi che in questa occasione l'abbia fatto con un fine particolare, già che i suoi ministri non possono avere altra meta che le altezze celesti. Egli scendeva dall'alto e li eleggeva, ed essi per compiere la loro missione dovevano similmente ascendere in alto nella preghiera, per poi scendere al popolo per ammaestrarlo e condurlo all'eterna salvezza. Scese Gesù dal monte ed aveva sul volto una speciale amabilità paterna, poiché nell'eleggere i suoi egli li generava ad una vita nuova. Li elesse in modo da non suscitare animosità o gelosie tra gli altri, ed ebbe perciò forse un certo criterio di anzianità nello scegliergli. Solo per Simon Pietro fece un'eccezione, nominandolo per primo, perché voleva farlo capo degli apostoli e della Chiesa. Ecco.
È interessante, no? Perché, diciamo, Gesù Cristo, essendo Dio, non avrebbe avuto bisogno di far niente, diciamo, ma siccome è venuto, è maestro in parole e opere, le cose, poteva dire, voi quando fate queste cose andate a pregare, no? Però lui magari non l'avrebbe fatto, perché avrebbe anche potuto non farlo. Invece ci dà l'esempio, per cui prima di fare delle scelte preghiamo e preghiamo tanto. Allora, pensate, diciamo, quando due devono sposarsi, visto che è sposalizio di Maria, però, ho due ragazzi che pensano magari di poter formare una famiglia, piacerebbe che fossero due anime oranti, per dire, questa creatura che io ho conosciuto è scelta da te perché sia la mia sposa, o sono io che l'ho scelta per i miei bassi istinti, guardando ciò che c'è di fuori e non ciò che c'è di dentro. Il ragazzo così, e la ragazza stessa, pregare tanto, cioè io non voglio finire a pagare peccati che non voglio fare e non posso associarmi a uno che me li vuol far fare, no? Pertanto si deve sempre pregare per fare le scelte. Io non so quanti fidanzati o quanti ragazzi preghino per questo motivo. Poi c'è qualcuno che si lamenta perché dice, ah, ma io ho pregato ma non sento niente. Si vede che è bene che tu intanto non scelga niente, no? Perché non è il momento di far scelte. Ecco, lì sempre ci vuole qualche guida, vero, che se ne intende di cose spirituali, per aiutare, perché altrimenti noi con le nostre fantasie, ecco, immaginiamo, noi che spesso siamo lettori di romanzi, con le nostre fantasie siamo capaci di pensare a cose che però non corrispondono a quel che vuole Dio, ma ai romanzi che abbiamo letto. Anna, tu c'hai un bel fioretto da offrire alla Madonna in questo giorno?
Infatti, la perpetua verginità di Maria tra gli eretici e miscredenti che negarono la perpetua verginità di Maria ammettendo che Gesù abbia avuto altri fratelli, ci fu nello scorcio del IV secolo a Roma un certo Evidio. Ferito al vivo da questo insulto lanciato alla Madre di Dio, San Girolamo investì l'eretico con un'eloquenza così veemente che questi perdette il coraggio e la parola. In tale circostanza il santo dottore narrò un aneddoto. Un giorno un miserabile, non sapendo come farsi un nome nella storia, pensò di incendiare il celebre tempio di Diana in Efeso. E siccome nessuno lo aveva visto, corse nella piazza pubblica con una torcia in mano gridando: «Sono io che l'ho incendiato! Sono io che l'ho incendiato!» Arrestato e interrogato, rispose che non potendo rendersi celebre per le sue virtù, volle farsi un nome per mezzo del delitto. Gli Efesini allora fecero una legge in cui si ordinava di non pronunciare mai più quel nome. Il santo concluse: «Tu, Evidio, sei più empio di costui, poiché il tempio di Dio che hai violato è il santuario dello Spirito Santo che hai profanato». C'è una bella frase anche di Bartolo Longo.
Sì.
Dio discese visibilmente nel mondo quando trovò un uomo vergine che fosse degno di sposare la Vergine delle Vergini. E Maria, la più pura delle creature, per rivelazione di Dio, fu sposata all'uomo più giusto, chiamato Giuseppe, che mai avrebbe violato il voto della sua verginità. Anche
bellissimo.
A proposito, è bello anche qua ripetere spesso nella giornata: Gesù, Giuseppe, Maria, per voi io viva, per voi io soffra, per voi io muoia, sia tutto vostro, sia niente mio.
Bellissimo, vedi, le cose sante sono tutte diverse, completamente diverse da come pensiamo noi.
Altro che sì, sì.
Proprio esattamente il contrario,
proposto,
mamma mia.
Sì.
E va bene, allora che facciamo? Dobbiamo salutare e rinnovare gli auguri, vero? Dobbiamo rinnovare gli auguri a tutti gli sposi perché siano sempre fedeli a Gesù Cristo e in quel modo saremo anche fedeli al nostro consorte. Dobbiamo pregare per tutti i religiosi perché siano fedeli al fondatore, vero? E allora ci saranno le vocazioni, vero? Se saremo fedeli, vero? L'amore genererà, avremo tante vocazioni, ma De Speranza ha detto che dopo la grande prova, lei ha detto così, ci saranno così tante vocazioni che non ci sarà più posto nei conventi, nei monasteri, perché finalmente avremo capito che avremo sbagliato tutto, che le nostre idee non erano luminose. Bene, allora, santa giornata a tutti, e viva gli sposi che assomigliano alla Madonna e a San Giuseppe. Ecco, e auguriamo a tutti coloro che intendono sposarsi di pensarci bene e di prendere per esempio i santi sposi, no? Non quelli che si vedono alla televisione o sui giornali. Bene, Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata.